State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Oggi a raccontarci la sua storia è Paolo Baracchi, responsabile dei programmi culturali del COSI di Melbourne, emigrato in Australia nel 1994. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Luisa, buongiorno a tutti.
Paolo, ci puoi parlare della ragione per cui hai deciso di venire in Australia?
Un misto di ragioni. Io avevo finito l'università in Italia, mi ero laureato in filosofia teoretica e gli studi erano andati bene, quindi mi piaceva l'idea di approfondire, di fare un dottorato. E a quel punto si affacciò l'idea di provare a fare un dottorato nel mondo anglofono, perché è sempre stata una parte della mia vita un po' latente, diciamo, perché mia madre era inglese, quindi io sono cresciuto in un ambiente bilingue e c'era sempre questo interesse, diciamo, questa componente della cultura, dell'identità, che in quel momento della mia vita scelsi di approfondire. E per questo feci questo salto, trasferendomi dall'Italia, da Firenze, dove ho trascorso la maggior parte della mia vita, dove mi sono laureato, a Melbourne. E perché Melbourne piuttosto che Londra, New York, altre università del mondo anglofono? Quello veramente un caso, perché c'erano delle borse di studio all'Università di Melbourne e riuscì a vincerne una, quindi era un'incognita completa.
E Paolo, puoi raccontarci il tuo vissuto dagli inizi, cioè dai tuoi genitori e della tua famiglia d'origine?
Allora, io sono nato in Inghilterra, no, non in Italia, ma ho vissuto sempre in Italia. Sono nato in Inghilterra perché al tempo era il modo per darmi la cittadinanza inglese, quindi questa è la spiegazione. Mia madre era inglese e si era trasferita in Italia per sposare mio padre negli anni 50, una tipica storia d'amore, penso, del dopoguerra, con mia madre che era un italofila, perché aveva studiato arte, storia dell'arte all'università in Inghilterra, e quindi gravitava, diciamo, a Firenze in quel periodo. E quindi io sono un prodotto di questo matrimonio, di questa famiglia mista. Siamo sempre stati bilingue in famiglia in Italia, e per me l'inglese era la prima lingua fino a che non sono andato a scuola. Poi l'inglese è diventato una seconda lingua, come più o meno la stessa situazione che hanno vissuto tante persone della comunità italiana qua.
Ora parlaci della tua esperienza migratoria. Qual è stato il tuo primo impatto con l'Australia e come sono stati i primi, diciamo, mesi o anni?
Direi molto belli da molti punti di vista. Era un'emigrazione, tra virgolette, di lusso rispetto all'emigrazione classica italiana del dopoguerra, dei decenni precedenti. Emigravo, pensavo di venire per il tempo di un dottorato, mi avevano accettato per fare questo corso all'Università di Melbourne, pensavo di stare 3-4 anni. E l'impatto fu, ti dicevo, molto positivo. Ai tempi non c'era internet, quindi io conoscevo veramente poco o nulla dell'Australia. Subito, proprio dai primi giorni, l'apertura, l'amichevolezza delle persone, l'ospitalità, l'atteggiamento positivo, l'interesse per l'Italia, per esempio. Sono stato accolto veramente, veramente molto bene all'università, al dipartimento, e è stata veramente un'esperienza bella, bella, bella. E chiaramente, ovvio, essendo arrivato all'età di più di 30 anni, avevo una forte rete di amicizie in Italia, tutti i parenti in Italia, e quindi non posso dire che non ci siano state difficoltà, anche perché, come ho accennato, il mio piano iniziale era quello di un'esperienza, di fare un'esperienza di 2-3 anni e poi tornare con il dottorato sotto il braccio e vedere cosa si poteva fare in Italia.
Paolo, che influenza ha su di te la musica e che musica preferisci?
Ma a differenza dei miei figli, io sono abbastanza ingenuo musicalmente. Io amo molto la musica classica, l'ho sempre amata, la musica classica, la musica barocca, Bach, Mozart, Beethoven, questi autori li amo moltissimo. E poi ascoltavo i cantanti che c'erano in Italia, quelli della mia generazione, perché mi piacevano, ma non è che li conoscessi bene bene, ecco.
In questo momento, se io ti dicessi che musica vuoi ascoltare?
In questo momento? Ma così su due piedi la memoria mi va a Franco Battiato, mi viene in mente, come un musicista molto interessante, e andava molto quando io avevo 20 anni, quindi anche per motivi esistenziali lo sento vicino, lo sento stimolante e tuttora interessante, tuttora valido.
E adesso ci vuoi parlare della tua famiglia, di tua moglie, dei tuoi figli? Come hai incontrato tua moglie?
Ci siamo incontrati al Dipartimento di Filosofia qua a Melbourne, all'Università di Melbourne. Lei era una studentessa l'ultimo anno e io ero uno studente di dottorato, e quindi ci siamo incontrati in questo modo. Siamo insieme da più di 25 anni ormai e abbiamo due figli abbastanza grandi, uno di 18 e uno di 16 anni. È stata un'esperienza molto interessante e molto bella, anche quella del matrimonio, del rapporto con mia moglie e la sua famiglia. Lei è un'australiana, ma di origine cinese, è arrivata qui da bambina, e quindi siamo una famiglia molto mista, come accennavo prima, anche dal punto di vista linguistico. In casa parliamo 3 lingue e non tutti condividono le lingue, quindi c'è un po' di difficoltà linguistica.
Hai detto di avere 2 figli, cosa cerchi di trasmettere ai tuoi figli?
Cosa cerco di trasmettere ai miei figli? La scelta della lingua è stata interessante, perché all'inizio mi sembrava artificiale parlare in italiano, perché io a casa in Australia parlavo esclusivamente inglese con mia moglie. Però prendemmo insieme questa decisione, che poi non ho mai rimpianto, che io gli avrei parlato esclusivamente in italiano fin dall'inizio, e così ho fatto. E devo dire la verità, è stata una scelta che secondo me si è rivelata vincente, perché entrambi i ragazzi sono bilingui e tramite me, tramite la mia famiglia italiana, hanno, diciamo, un affaccio su una lingua, una cultura ricca e diversa. Sono anche andati a studiare in Italia per 4-5 mesi proprio prima del Covid, un'esperienza molto, molto bella, molto arricchente, insomma, per loro da tutti i punti di vista, anche personale chiaramente. E quindi per me questa è stata una cosa importante, trasmettergli la lingua italiana. E poi il più possibile ho cercato di trasmettergli l'amore per la conoscenza, l'amore per la storia, la curiosità per il mondo, un'apertura mentale, anche un senso di ironia, cercare di non drammatizzare le cose. Io ho cercato di fare queste cose qui con i miei figli.
I tuoi figli si sentono cinesi, italiani, australiani? Cosa si sentono?
Questa è una domanda molto interessante. Io penso che i ragazzi vivano con naturalezza la loro diversità culturale, il fatto che loro affondano le radici in almeno 3 culture diverse. E vedo che con i loro compagni è la stessa cosa, c'è questa estrema varietà, estrema ricchezza di provenienze, di culture, di lingue. Per quello che vedo, questo è vissuto come una cosa normale, una cosa tranquilla e una cosa bella, che è come dovrebbe essere, e mi fa molto piacere. Quindi io credo che i ragazzi abbiano a cuore la cultura italiana, ma hanno anche interesse per il lato cinese della loro famiglia, e ovviamente crescendo qua sono immersi pienamente nel mainstream australiano, sono australiani a tutti gli effetti.
E qual è il loro rapporto con i nonni?
Con i nonni, allora, hanno un rapporto, loro quando i ragazzi erano molto piccoli, mia suocera, la mamma di mia moglie, è venuta a vivere con noi, e questo ha contribuito, secondo me, a un grosso arricchimento della vita familiare. La presenza di un nonno, secondo me, è molto molto importante. Quindi lei vive tuttora con noi, adesso ha 90 anni, e mio padre invece, lui era stato in Italia, lui aveva un negozio, quindi ha potuto andare in pensione a 84 anni. E quando è venuto in pensione io gli ho chiesto di venire a abitare con noi, perché mi è sembrata la soluzione migliore per tutti. E lui fortunatamente ha accettato, e quindi è venuto a stare con noi, è stato con noi dal 13 all'anno scorso, quando è morto. E quindi i ragazzi hanno avuto due nonni in casa per 7 o 8 anni della vita. Questo pure è stato molto bello, perché con mio padre poi hanno potuto parlare italiano, e è stata veramente una cosa bella, un po' faticosa, perché eravamo una famiglia di 6 persone con 2 genitori molto anziani, mio padre più anziano della suocera e 2 figli molto giovani. Io e mia moglie dovevamo trottare, dovevamo lavorare solo, però ne è valsa la pena, secondo me assolutamente ne è valsa la pena.
Paolo, parlaci della tua giovinezza, sia da bambino che da studente, sia liceale che universitario a Firenze, perché in quel periodo ci sono stati movimenti, diciamo così.
Sì, io ho fatto gli studi regolarmente a Firenze, ho fatto la scuola dell'obbligo e poi ho fatto il liceo classico alla fine degli anni 70, e dopodiché mi sono iscritto all'università, ho studiato filosofia, e sì, hai ragione, erano anni, diciamo così, interessanti in cui crescere, soprattutto la seconda metà degli anni 70, tutti si ricorderanno o sapranno delle vicende che hanno interessato l'Italia in quel periodo, emblematico il rapimento Moro, quello rimane nella memoria di tutti. E poi anche ricordo molto bene tutto il fenomeno del riflusso a partire dagli 78-79, e questo è stato un fenomeno molto notevole, che ha segnato proprio uno spartiacque nella storia e nella cultura e nella vita di tanti a livello proprio esistenziale.
Cosa ricordi in particolare di quei periodi?
Mi ha colpito molto la transizione della fine degli anni 70, primi anni 80, il cosiddetto riflusso, il cosiddetto ritorno al privato. È stata una cosa che mi ha colpito, perché prima, a fine degli anni 70, tendevamo a vedere tutto in una chiave collettiva, in una chiave che non rinunciava mai all'analisi, diciamo così, politica, anche se ingenua, ovviamente eravamo ragazzi. E poi è stato un cambiamento. Gli anni 80 sono stati veramente molto diversi da questo punto di vista. Questo direi che è l'esperienza che mi ha segnato maggiormente.
Com'era l'Italia prima che tu lasciassi per venire in Australia?
Io ho lasciato l'Italia nel 94, e era un paese che per me resta sempre bello, resta sempre il paese degli affetti, della formazione, della cultura. Tanto è vero, come dicevamo prima, io ho desiderato moltissimo ritornarci per almeno una quindicina d'anni dopo la partenza. Poi, sai, le cose cambiano, ti ambienti, trovi il lavoro, nascono i figli ti ancorano, e l'Italia presenta purtroppo sempre fattori problematici che rendono l'ipotesi di un rientro sempre più implausibile.
La nostalgia maggiore?
La nostalgia maggiore, gli amici, la famiglia e proprio la fisicità dei posti, il cibo, che anche se qui a Melbourne si mangia cibo italiano molto buono, ma il cibo toscano è difficile da trovare.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.